Radio Nuova Trieste presenta I Sempreverdi per imparare a invecchiare bene. Trasmissione a cura dell'ARIS, Associazione Ricerca Interventi e Studi sull'invecchiamento. Incontro con lo psicologo. Conduce il dottor Luca Ianza.
Bentrovati, gentili radioascoltatori. Immaginate di star camminando lungo una stradina per tornare a casa. Il sole è già tramontato da un po', quindi è abbastanza buio. Non c'è illuminazione in questa stradina. Procediamo verso casa. Dobbiamo arrivare fino a quell'angolo, svoltare a destra, fare qualche metro e poi si arriva sulla strada principale che è illuminata. Acceleriamo un pochino perché non ci piace molto camminare al buio da soli. Arriviamo all'angolo, svoltiamo frettolosamente e ci ritroviamo davanti una grossa figura scura, indistinguibile. Il cuore, che già batteva un po' più veloce del solito, comincia a battere all'impazzata. Balziamo all'indietro tirandoci su col busto e poi che succede? Ma nulla. Ci accorgiamo che la minacciosa figura scura è solo un passante che, come noi, stava camminando in una strada buia, solo nella direzione opposta. Ci guardiamo, ci sorridiamo un po' imbarazzati, il respiro da affannato ritorna pian piano normale, chiediamo scusa, ci riprendiamo, ognuno la sua strada, decisamente più tranquilli. Che cosa è successo? Ci siamo presi un bello spavento. Per niente poi. Eppure succede. Vediamo un po' come mai. Come sempre, dobbiamo ricordarci che molte cose, anche sgradevoli, che ci accadono, sono dovute a dei meccanismi inconsapevoli che, bene o male, ci hanno permesso di rimanere vivi attraverso i millenni in un ambiente spesso ostile. Nella società moderna si fa più difficoltà a rendersene conto, ma siamo dovuti sopravvivere come esseri umani attraverso epoche molto meno comode di questa. La maggior parte di quello che ci accade a livello di processi di mantenimento, cioè respirazione, digestione, circolazione sanguigna e così via, accade in maniera inconsapevole. Lo stesso vale per gli aspetti psicologici di questi processi. A livello corporeo proprio, che cosa è successo col signore di prima? Il cuore batteva più forte, il respiro è aumentato di frequenza ed è diventato meno ampio e profondo, più superficiale. Un po', per dir la verità, già prima che comparisse il passante che ci ha senza volere spaventato. Poi, come l'abbiamo registrato con i nostri sensi, siamo balzati all'indietro, veloci, all'improvviso. E si capisce tutto. Il nostro sistema muscolo-scheletrico era preparato a balzare. Tutta la situazione, poi, il buio, l'essere fuori di casa, di sera, è una situazione in cui già il nostro corpo è più in allerta, più pronto a reagire. Per questo basta poco per farlo scattare. Da un punto di vista psicologico, diciamo che abbiamo avuto paura. Ma teniamo l'occhio su questo balzo all'indietro che abbiamo fatto istintivamente, perché è la chiave per capire la paura anche da un punto di vista più psicologico. La paura ci è utile per prepararci ad affrontare situazioni potenzialmente pericolose. Proviamo paura quando ci accorgiamo di star correndo un pericolo, perché siamo vicini a un burrone, perché chi guida sta andando troppo veloce, per qualsiasi motivo. Le reazioni fisiologiche sono quelle che abbiamo visto e servono esattamente a reagire al pericolo. Davanti a un pericolo, un essere vivente principalmente può fare due cose: scappare o combattere. In realtà le cose sono un po' meno semplici di così, ma per i nostri propositi ci accontentiamo. Ora, scappare significa correre, spostarsi velocemente, allontanarsi dal pericolo. Combattere significa alzare le mani, mordere, scalciare, sentire meno il dolore. Sono entrambe reazioni che prevedono un grande investimento di energia e il corpo ci prepara a fornircela appena rileva che qualcosa potrebbe succedere. Lo fa in anticipo, perché non sempre si ha il tempo di reagire. Per questo, se la situazione è più pericolosa o le conseguenze sono più gravi, si attiva preventivamente, come in una strada di notte, nel nostro caso. Sul fuggire o combattere ci sono preferenze nelle diverse specie. Noi esseri umani siamo un po' più complessi e possiamo mostrarle tutte e due. Ma soprattutto ci ritroviamo ad affrontare paure abbastanza insolite rispetto al resto degli animali. Il lavoro, la società, le amicizie, la politica, le malattie. Al nostro corpo, purtroppo per noi, non abbiamo modo di farglielo comprendere, quindi si prepara sempre nello stesso modo: fuggire o combattere. Ma noi, come uomini moderni, dobbiamo far fronte ad un sacco di paure in cui queste strategie non sono poi così vincenti. L'incertezza del futuro, la paura di ammalarsi o di far male a qualcun altro facendo il nostro lavoro. Fuggire? E dove? Combattere? E contro chi? Un animale selvatico, una volta scampato il pericolo, torna al suo stato di quiete, dove può esplorare l'ambiente, cercare cibo e così via. Noi esseri evoluti, tra virgolette, abbiamo spesso difficoltà a ricomporre questo ciclo di attivazione e scarica. Questo ciclo che comprende cuore, respiro, ormoni, ma anche pensieri, previsioni, preoccupazioni, sogni, sonno. Quindi accumuliamo stress o non smettiamo di avere paura, o cominciamo ad avere paura di sempre più cose, ritirandoci via via dall'esposizione a qualsiasi stimolo perché è divenuto potenzialmente nocivo. Non succede a tutti, non succede sempre, ma in alcune circostanze, soprattutto quelle molto confuse in cui abbiamo pochi elementi per giudicare, per farci un'idea, è un'eventualità questa tutt'altro che rara. E io con questo vi ringrazio di essere stati qui con me, vi saluto con l'augurio di poterci incontrare di nuovo qui ai Sempreverdi.
Siamo noi, siamo in tanti, ci nascondiamo di notte per paura degli automobilisti, degli inotipisti. Siamo i gatti neri, siamo pessimisti, siamo i cattivi pensieri e non abbiamo da mangiare. Com'è profondo il mare, com'è profondo il mare. Babbo, che eri un gran cacciatore di quaglie e di fagiani, caccia via queste mosche che non mi fanno dormire, che mi fanno arrabbiare. Com'è profondo il mare, com'è profondo il mare. È inutile, non c'è più lavoro, non c'è più decoro, Dio Dio, chi per lui sta cercando di dividerci, di farci del male, di farci annegare. Come profondo il mare, come profondo il mare. Con la forza di un ricatto l'uomo diventò qualcuno, resuscitò anche i morti, spalancò prigioni, bloccò sei treni con relativi vagoni, innalzò per un attimo il povero a un ruolo difficile da mantenere, poi lo lasciò cadere a piangere e a urlare, solo in mezzo al mare, come profondo il mare. Poi da solo l'urlo diventò un tamburo, e il povero come un lampo nel cielo sicuro cominciò una guerra per conquistare quello scherzo di terra che il suo grande cuore doveva coltivare. Come profondo il mare, come profondo il mare. Ma la terra gli fu portata via, compresa quella rimasta addosso, fu scaraventato in un palazzo, in un fosso, non ricordo bene, poi una storia di catene, bastonate e chirurgia sperimentale. Come profondo il mare, come profondo il mare. Intanto un mistico, forse un avviatore, inventò la commozione che rimise d'accordo tutti, belli con i brutti, con qualche danno per i brutti che si videro consegnare un pezzo di specchio così da potersi guardare. Come profondo il mare, come profondo il mare. Frattanto i pesci dai quali discendiamo tutti assistettero curiosi al dramma collettivo di questo mondo che a loro indubbiamente doveva sembrar cattivo e cominciarono a pensare nel loro grande mare, come profondo il mare, nel loro grande mare, come profondo il mare. È chiaro che il pensiero dà fastidio, anche se chi pensa è muto come un pesce, anzi un pesce, è come pesce difficile da bloccare. Perché lo protegge il mare, come profondo il mare. Certo, chi comanda non è disposto a fare distinzioni poetiche. Il pensiero come l'oceano, non lo puoi bloccare, non lo puoi recintare. Così stanno bruciando il mare, così stanno uccidendo il mare, così stanno umiliando il mare, così stanno piegando il
Sempreverdi. Per imparare a invecchiare bene. Trasmissione a cura dell'ARIS, Associazione Ricerca Interventi e Studi sull'invecchiamento.